Stavo parlando con Ben prima in inglese, perché lui non ha incominciato a studiare l'italiano, quindi ha fatto un breve ripasso dei primi tre messaggi della frase straordinaria all'inizio che abbiamo incontrato in Secondo Cronache capitolo 14 versetto 1, dove Asa fece ciò che è buono e retto agli occhi del Signore suo Dio. Nel contesto del bisnonno, nonno e padre che praticavano idolatria, anche se c'erano dei sacerdoti leviti e persone di fede in Giuda e Beniamino, c'era anche dovunque l'idolatria. Invece ha tolto gli idoli, altri luoghi, ha ordinato al popolo di cercare Dio e di cominciare a mettere in pratica la legge. Poi Dio gli ha dato 10 anni di pace, dove ha fortificato le città e ha messo insieme un bel esercito. Poi è arrivata una prova che ha rivelato la fede che lui aveva e senz'altro l'ha fortificata, perché è arrivato un esercito di 1 milione di persone dall'Egitto e 300 carri, una sfida impossibile. Invece lui ha pregato, invocò Dio subito, si sono messi fuori, schierati in battaglia, pregato Dio, riconoscendo la sua sovranità, ogni potenza, e si è appoggiato su di lui, ha messo la sua fede, perché la vittoria verrà solo da te. È stata una vittoria così schiacciante che 1 milione di soldati dall'Egitto sono morti quel giorno, fatti a pezzi dal Signore e anche dall'esercito. E era una prova simile, quasi uguale a quello che è successo 15 anni prima, quando suo nonno Roboamo ha seguito il Signore per 3 anni, poi ha smesso e è tornato all'idolatria. E dopo 2 anni, il 5º anno del suo regno, è arrivato Sisac con 1200 carri, 60.000 cavalieri e un esercito così grande che non potevano contarlo. Invece lui è venuto come una prova di disciplina dal Signore. E finalmente Roboamo e i suoi anziani hanno deciso che Dio aveva ragione, si sono umiliati davanti a lui e non sono stati distrutti, ma dovevano imparare cosa voleva dire servire loro, gli egiziani, invece di servire Dio. Quindi noi dobbiamo riconoscere la differenza delle prove che vengono nella nostra vita. E ieri abbiamo parlato, ieri sera, di questo messaggio da Dio che dovevano andare ancora più profondo con il Signore. Un ravvedimento più radicale, una lode e adorazione estrema, dove hanno offerto 700 torri e 7.000 pecore. E poi che hanno fatto un accordo, un patto fra di loro di cercare Dio con tutto il loro cuore, tutta la loro anima e tutte le loro forze. E Dio si è fatto trovare. E hanno sperimentato la gioia. Infatti lui ha promesso una ricompensa, e questa ricompensa era la presenza di Dio in modo speciale che porta una grande gioia. Ha portato prima loro al ravvedimento. Invece noi arriviamo all'ultimo capitolo della storia di Re Asa, in capitolo 16. Era molto comodo che c'erano 4 messaggi da questo re per questo ritiro. Comunque non finisce bene. E qualche volta il Signore ci deve dare una storia di avvertimento. In inglese diciamo a cautionary tale, qualcosa che ti mette in guardia. E Io devo dire che Dio sta cercando in tutta la terra un cuore che è completamente consacrato a Lui. Infatti il versetto che lo dice in capitolo 16. Qualche volta, quando decidiamo di fare da testa nostra, quando io decido di fare da testa mia, posso perdere delle grandi benedizioni. Ho finito nel 75, quando avevo 22 anni, sono andato in Europa per portare Bibbie dietro la cortina di ferro. Sono stato in tutti i paesi dell'est, tranne Bulgaria, e non siamo andati nell'Unione Sovietica. Però abbiamo fatto 6 viaggi e comunque stavo scrivendo alla mia ragazza che è diventata la mia fidanzata, e un anno dopo, nel 76, ci siamo sposati. Quindi 49 anni a giugno, e se ci saremo fra un anno, 50 anni di matrimonio. Comunque ci siamo sposati. Ho insegnato a scuola per un anno, poi siamo andati io sono andato a seminario, che poi anche Rosa ha frequentato dopo. A 24 anni sono arrivato a Dallas Theological Seminary, nel 77. E poi nel 79 noi siamo andati in Polonia per insegnare in campi estivi tramite interprete. Quindi abbiamo fatto diversi... Io personalmente, poi noi insieme, e Dio mi ha fatto capire che i miei doni erano più pastore, dottore, insegnante, che non era fatto proprio per andare dentro e fuori. Quindi uno dei miei diversi difetti è che io tendo di sviluppare un'idea che diventa un chiodo fisso. Ecco, guarda che la testa qua di mia moglie così. È successo su diverse cose. Questa in particolare, avevo questo chiodo fisso di voler andare in Austria a fondare chiese, perché Austria, se tu guardi una mappa di Europa, Austria sporge un po' fra e circondato da diverse nazioni dell'est. C'era la vecchia Cecoslovacchia, adesso Cecca, Repubblica Ceca e Slovacchia, c'è Ungheria, Romania lì vicino, all'epoca c'era Germania dell'Est. Io volevo andare lì a fondare chiese, ma questo era dopo il 79, ancora mancavano 3 anni per finire il seminario, e perché volevo essere là quando sarebbe caduta la cortina di ferro. E io dicevo ad alta voce a Rosa: ma stai zitto, nessuno, ma ti prendo per matto, ma come mai cadrà la cortina di ferro? Poi è successo dopo, non ero un profeta, però io volevo essere là. Quindi ho scoperto al seminario, a Dallas Seminary, quest'uomo che è passato tutta l'estate in Austria, quindi era bilingue, è sposato con 3 figlie e aveva intenzione di tornare come missionario, anche con la missione che noi abbiamo scelto, per fondare chiese in Austria. Ho detto: meglio che il Signore, meglio di così. Ho cominciato a coltivare un rapporto con lui, sono stato invitato a casa loro, ho trascinato Rosa con me per conoscere. C'era solo un piccolo problema: non aveva consultato in preghiera la volontà del Signore per noi in Europa. È vero? No, è vero. Non, magari pregavo che lui poteva mettere in atto il mio piano. È diverso, no?
Sì, molto diverso.
Molto diverso. E Dio mi ha salvato, perché io andavo avanti come un treno. E che chi mi conosce per tutti questi anni, spesso succede, sei guidato dal Signore è un conto, però le figlie di questo signore hanno sviluppato dei problemi di salute e hanno dovuto rinunciare ad andare in Austria con i problemi sia per il clima e altre cose. E Dio mi ha salvato e ci ha indirizzato direttamente in Italia. Il posto migliore per noi non era Austria. E Dio voleva usarci per la sua gloria in Italia. E io avrei perso tanti miracoli di salvezza e vedere persone che sono trasformate come nuove creature per assomigliare a Gesù. Non avrei avuto, perché certi dei miei figli hanno sposato italiani e hanno avuto figli, non avrei avuto la famiglia che ho e tanti cari amici in tutta Italia. Quindi io sono così contento che non ho potuto fare da testa mia. Dio non sta cercando persone dotate in diversi modi che vogliono fare da testa loro. Sta cercando le persone che hanno un cuore che è completamente consacrato a Lui, perché vuole dimostrare la sua forza in favore loro. E Re Asa, per tutto quello che aveva fatto verso la fine della sua vita, leggiamo il capitolo 16, versetto 1. L'anno 36esimo del regno di Asa, Baasa, re di Israele, vi ricordate, 10 tribù al nord, salì contro Giuda e costruì Rama per impedire che nessuno andasse e venisse dalla parte di Asa, re di Giuda. Era una provocazione non da poco, perché erano tipo 10 chilometri a nord di Gerusalemme, in un posto dove tutte le persone che volevano magari scappare dall'idolatria dell'Israele verso il nord dovevano passare lì. Strategico per Baasa, perché non voleva che le persone andassero via dalle 10 tribù, e che siccome il Signore era con Asa, chiaramente volevano andare, tanti volevano andare lì. Quindi versetto 2 è dove le cose cominciano a cambiare, perché se tu leggi il versetto 10 di capitolo 14, dice: allora, quando erano schierati in battaglia davanti a queste milioni di soldati, allora Asa invocò il suo Dio. Qua leggiamo il versetto 2: allora Asa prese dell'argento e dell'oro dai tesori della casa del Signore e del palazzo del re, e inviò dei messaggeri a Ben-Hadad, re di Siria, che abitava a Damasco, per dirgli: ci sia alleanza fra me e te, come vi fu tra tuo padre e mio padre. Ecco, ti mando dell'argento e dell'oro, va, rompi la tua alleanza con Baasa, re di Israele, perché egli si ritiri da me. Quindi lui aveva una strategia, non si è rivolto al Signore per sapere la sua volontà, voleva fare da testa sua. E devo dire che dal punto di vista umana ha avuto successo. Se leggiamo ancora versetto 4, Ben-Hadad diede ascolto al re Asa, mandò i capi del suo esercito contro le città di Israele, i quali espugnarono Yon, Dan, Abel Maim e tutte le città di rifornimento di Naftali. Quando Baasa ebbe udito questo, cessò di costruire Rama e sospese i suoi lavori. Allora il re Asa convocò tutti quelli di Giuda e essi portarono via le pietre e il legname di cui Baasa si era servito per costruzione di Rama, e con esse Asa costruì Geba e Misba in quella stessa zona per allargare le frontiere di Giuda e Beniamino, e per far sì che nel futuro non potrebbero costruire un'altra città lì. Quindi si è presentato un problema, una prova, e lui ha fatto la testa sua, però ha avuto successo, no? Cosa c'è di male? Cosa c'è di male quando noi facciamo di testa nostra e non lo consultiamo, preghiamo,
ci confidiamo in noi stessi
e siamo appoggiati su noi stessi, la nostra intelletto, la nostra capacità, magari qualche volta consiglieri, amici o famiglia, per trovare la soluzione. In altre parole, si può chiamare questo camminare secondo la carne invece di camminare secondo lo spirito oggigiorno, perché abbiamo tre nemici, no? C'è Satana e i suoi demoni che cercano di tentarci, di accusarci e altre cose, e bisogna resistere nella potenza del Padre, mettere completa l'armatura di Dio. C'è il mondo con i suoi valori, le sue tentazioni, cercano di convincerci del loro valore, che vanno bene, che tutto il mondo gira intorno a me, che io devo fare per me per andare avanti. E la Bibbia dice: non amare il mondo. Chi ama il mondo si rende nemico di Dio, è molto chiaro. E non bisogna amare il mondo ed essere conformato al mondo, ma amare Dio e essere conformato a Lui. Già due nemici non indifferenti. Ecco perché la nostra vita non è sempre liscia come l'olio. Però quello più insidioso sono la carne. E ve lo dico che secondo me, Galati 2:20 e Romani capitolo 6, il corpo del peccato è stato crocifisso sulla croce, cioè il vecchio Robi, con la sua natura di pecaminosa, natura di Adamo, è stato crocifisso con Gesù e risorto con Lui. E io, secondo Corinzi 5:17, sono una nuova creatura in Cristo. Tutte le cose vecchie sono passate, tutto è diventato nuovo. Però la Bibbia non dice che sparisce la carne, che è un insieme dei nostri desideri, abitudini, modi di reagire che abbiamo da quando siamo piccoli, sono stati formati nella famiglia e tutto quello in cui siamo cresciuti. E se camminiamo più dalla carne che dallo spirito, anche da credenti, ancora si sviluppa. È stato sconfitto, perché se tu leggi alla fine del capitolo 5 di Galati, è stato sconfitto, è stato crocifisso, non vuol dire che non esiste. Io non credo che il vecchio uomo è ancora vivo in me, se no quando dovrei davanti, quando muoio davanti al Signore, cosa farà con il vecchio uomo? No, io sono già pronto di essere accettato come sono, grazie alla morte e risurrezione di Gesù, il fatto che mi ha perdonato e mi ha rivestito con la sua rettitudine, la sua perfezione morale, con il quale non posso vedere Dio senza questo. Versetto 21 di 2 Corinzi 5 dice che quello che non ha conosciuto il peccato è diventato peccato per noi, affinché noi possiamo diventare la giustizia o la rettitudine di Dio davanti a Lui. Quindi non solo siamo stati resi innocenti, siamo stati resi perfetti in Gesù già. Siamo perfetti in come ci comportiamo, come parliamo, come le nostre relazioni? No. quando dipendiamo dallo Spirito Santo, sì. E quindi Eleasa ha fatto da testa sua, ha agito secondo la sua carne e ha avuto successo fino a un certo punto, giusto? Non possiamo negare che ha risolto il problema, si è privato di tutto, aveva messo da parte per il Signore, per il Tempio e anche il Palazzo del Re, però ha risolto il problema davanti. Dio non era d'accordo, perché il versetto 7 dice: in quel tempo Canani, io pronuncio così, non so se c'è o Canani, però se non un canone, quindi io pronuncio Canani, il veggente, cioè un profeta, si recò da Asa, re di Giuda, e gli disse, quindi sta parlando da parte di Dio: poiché tu ti sei appoggiato sul re di Siria invece di appoggiarti sul Signore, che è il tuo Dio, l'esercito del re di Siria è scampato dalle tue mani. Dio intendeva usare questo problema non solo per rimuovere il problema, ma per fare una grande benedizione a Eleasa e di Giuda, perché in qualche modo, che non possiamo capire come, l'esercito di Siria sarebbe caduto nelle mani, che sarebbe stato un gran bottino, arricchire ancora, fortificare ancora Giuda. Invece non è successo così, perché lui si è riposto la sua fiducia nel re di Siria invece di riporre la sua fiducia in Yahweh, il suo Dio. Mi piace che due o tre volte, cominciando dal 14:1, vediamo che quando descrivono Asa fece quel che è buono e retto davanti al Signore, cioè quando vedi nella nuova riveduta Signore in lettere maiuscole, è una traduzione che nella luce preferisco la traduzione l'Eterno, però traduci la parola in ebraico Yahweh, io sono che io sono, che si è rivelato nel pruno ardente a Mosè, quando lui chiese: come posso dire cos'è il tuo nome quando vado in Egitto per liberare Israele, la nazione. Quindi, e segue questo sempre con il suo Dio, e qua lo ripete questo profeta. E poi un rimprovero, versetto 8: gli etiopi e i libi non formavano forse un grande esercito con una moltitudine immensa di carri e di cavalieri? Eppure il Signore, Yahweh, perché tu eri appoggiato su di lui, li diedi nelle tue mani. Che era vero, è successo così. Eleasa non aveva niente da dire. Infatti, versetto 9, il Signore percorre lo sguardo tutta la terra per dimostrare, meglio dimostrare che spiegare, la sua forza in favore di quelli che hanno il cuore integro verso di lui, cioè quelli che il cuore totalmente consacrato a Dio. Il mio cuore e il tuo cuore, io do tutta la mia vita per conoscere te e di essere disponibile a te. È quello che sta dicendo, che Dio sta guardando qua e là in tutta la terra per trovare le persone che il loro cuore appartiene completamente al Signore, per dimostrare la sua forza in favore di queste persone. Io vorrei essere una di queste persone, anche voi, no? Che lui dimostra la sua forza a mio favore per compiere la sua volontà, il suo piano. Nel passato abbiamo visto, capitolo 14, un ravvedimento di un cambiamento di direzione di vita per Israele con re Asa. Poi con il profeta Azaria ieri sera, cioè, hanno chiamato un avvenimento radicale, una loro reazione estrema e una chiamata di cercare Dio con tutto il loro essere. Quindi io avrei aspettato da re Asa un ravvedimento qua, no? Un pentimento. È stato messo davanti le benedizioni che ha perso. E aspetta, non ho letto l'ultima parte. In questo tu hai agito da insensato, infatti da ora in poi avrà delle guerre. Quindi ha perso le benedizioni di Dio e invece ci saranno conseguenze, maledizione. Quando noi facciamo la testa nostra, quando noi facciamo nella carne, spesso perdiamo delle grandi benedizioni che il Signore vuole portare nella nostra vita e tante volte che possono essere godute anche dalle persone intorno a noi. Invece se camminiamo secondo la nostra forza, la carne, commettiamo degli errori. E Dio non riceve il merito. Dio non aveva nessuna gloria da ciò che Asa ha fatto, vero? Tutto andava, lui poteva dire: guarda cosa ho fatto, io so fare, un po' di oro argento, hanno tolto questa città, hanno lasciato tutte le cose lì, le abbiamo preso e costruite due altre città. Ha visto la mia strategia come è funzionato? E chi aveva la gloria? Tutta l'Asa. È una cosa grave rubare la gloria dal Signore. Il suo nome, la sua reputazione, il suo onore, la sua gloria è la cosa più importante. Noi esistiamo per portare gloria a Lui. Quando si converte in una nuova persona, c'è una nuova persona che può adorare, seguire, servire e essere usata da Dio per portare gloria al suo nome. Ogni volta nella scrittura, quando tu vedi che sta parlando del suo nome, della sua reputazione, del suo onore, sta parlando di mettere in avanti la sua gloria. Invece re Asa, versetto 10, invece di ravvedimento vediamo: Asa si indignò contro il veggente e lo fece mettere in prigione, tanto queste cose lo aveva irritato contro di lui. E al tempo stesso Asa divenne crudele anche contro alcuni del popolo. Le vittorie di ieri o del passato non garantisce la vittoria di oggi o domani. Ripeto, le vittorie di ieri o del passato non garantisce la vittoria di oggi, e quella di domani dipende da domani. Ogni giorno bisogna cercare Dio, ogni giorno bisogna appoggiarsi, avere fiducia nello Spirito Santo, la sua guida, l'insegnamento, la sua forza. Invece Asa purtroppo ha scelto un'altra strada, che doveva ancora vivere per 5 anni. Dice che le azioni di Asa, le prime e le ultime, si trovano scritti nel libro del re di Giuda e di Israele, il 39° anno del suo regno. Asa ebbe una malattia ai piedi, la sua malattia fu gravissima, e poi invocò il Signore. No. E tuttavia nella sua malattia non ricorse al Signore mai, ma ai medici. È rimasto un po' crudele, irritato, arrabbiato e lontano da Dio negli ultimi 5 anni, ha cominciato ad avere guerre. Anzi, negli ultimi 3 anni il suo figlio Joseph regnò, probabilmente a causa di questa malattia che aveva. E poi Asa si addormentò con i suoi padri, morì il 40° anno del suo regno. Vorrei leggervi il primo re, capitolo 15, versetto 14, c'è una valutazione della vita di Asa. È la grazia del Signore incredibile. Dopo quello che abbiamo già letto per gli ultimi 5 anni e cosa ha fatto lui. Tuttavia, gli altri luoghi non furono eliminati, sebbene il cuore di Asa fosse interamente per il Signore durante tutta la sua vita. E io ho riflettuto, Asa non ha ordinato al popolo di smettere di cercare il Signore, non ha rimesso gli idoli o incoraggiato l'idolatria, però ha dato un brutto esempio negli ultimi 5 anni e ha rubato la gloria del Signore, non si è appoggiato al suo Signore e ha dovuto subire conseguenze invece di ricevere le benedizioni. E per questo che dico che è una storia di avvertimento per noi, che noi veramente dobbiamo essere attenti, che oggi la grazia del Signore è sufficiente, oggi vuole che io mi appoggio, ripongo la mia fiducia nel suo Spirito Santo che mi ha dato per guidarmi, per insegnarmi, per incoraggiarmi e darmi la forza e di poter anche sperimentare la gioia della sua presenza. E di qualsiasi prova o problema che mi presenta, di rivolgermi subito e prima di tutto in preghiera verso il Signore. Così potremo finire bene. E essere uno di quelli che ha un cuore completamente consacrato al Signore. Mi ha sempre colpito in Atti capitolo 20, versetto 24, quando Paolo si incontra con gli anziani di Efeso, a Mileto, e fa questa sermone. A un certo punto lui dice che dunque vado, e i profeti dicono, le profezie sono che io sono in catene, sto andando verso la prigione. Ma versetto 24, non faccio nessun conto della mia vita come se mi fosse preziosa, pur di condurre a termine con gioia la mia corsa e il servizio affidatomi dal Signore Gesù, cioè di testimoniare del Vangelo della grazia di Dio. Che sentimento di un cuore completamente consacrato al Signore. Anche Ebrei 12, versetto 1 e 2, anche noi dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, diponiamo ogni peso e peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposto, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Per la gioia che gli era posto dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. E vuole lo stesso per noi, che noi possiamo fissare il nostro sguardo su Gesù e che mettiamo da parte tutti i peccati che possono farci inciampare e corre questa maratona che ci ha messo davanti, fissando sempre Gesù, perché vogliamo, io sto andando verso la fine, Mia moglie dice spesso, siamo in quegli anni in cui le persone muoiono. In inglese, the dying years. Non siamo sorpresi se sentiamo di un amico, anzi, il cuoco mi ha informato che il Papa è morto oggi. E lui era ancora più grande di me.
Molto
più grande. Comunque, vogliamo finire bene. E no, purtroppo non c'è nessuna garanzia. Dio ha fatto, io ho raccontato quello che è successo nel 2002, Dio ha fatto anche altri miracoli, grandi cose nella nostra vita, continua a sostenerci, ma questo dipende giorno per giorno. Vorrei essere un po' come l'apostolo Paolo, secondo Timoteo, capitolo 4, versetto 7 e 8, ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede. Ormai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Io dico che facciamo sì che possiamo praticare un ravvedimento radicale, che possiamo cercare il Signore con tutto il nostro essere, imparare a appoggiarsi, riporre la sfiducia in questa terza persona della Trinità che abita dentro le dimore in noi, e che possiamo essere quella persona che Dio sta cercando, con un cuore completamente consacrato a Lui. Preghiamo. Grazie ancora per ciò che la tua parola ha di insegnarci, anche se da un esempio negativo di fallimento, che il Signore può essere una lezione per noi di continuare a fidarci di te e alla tua guida e di cercarti sempre, perché tu ti farai trovare. E ti ringraziamo e ti lodiamo nel nome di Gesù. Amen.
Amen.